regola dell'amico, non sbagliar mai. Se sei amico di una donna non ci combinerai mai niente, mai non vorrai rovinare un così bel rapporto. La regola dell'amico proprio perché sei amico non combinerai mai niente, mai niente, niente, mai non potrei mai vederti come fidanzato.
Bentornati amici di Radio Time 90, io sono Alessandra Forestieri e questa è la regola dell'amico, format grazie al quale ripercorreremo tutto il decennio degli anni 90, attraverso i tanti racconti dei miei compagni di viaggio che saluto, Alessia, Manuel e Damiano. Un ringraziamento va anche ad Alessandro Pipitone che si occuperà della parte tecnica. Nonostante le feste siano ormai passate, vogliamo mantenere ancora un po' i toni romantici del Natale, tuffandoci nei classici del cinema anni 90. Quindi, senza perdere tempo, passo la parola ad Alessia.
Ciao Ale! Eh sì, il Natale è ormai passato, ma la voglia di un buon film seduti comodamente al calduccio sul divano è ancora tanta in questo freddo e umido gennaio. Quale migliore occasione allora per godersi uno dei classiconi degli anni 90? Ve ne propongo tre e vi sfido a dirmi che non avete mai versato una lacrima guardandoli. Partiamo in ordine cronologico. Era proprio il 90 quando nelle sale di tutto il mondo uscì Ghost, Fantasma, diretto da Jerry Zucker e interpretato da Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg, ebbe un enorme successo che gli permise di vincere due Oscar, uno per la migliore sceneggiatura originale, l'altro per la migliore attrice non protagonista, la straordinaria Whoopi Goldberg. La pellicola ottenne una nomination agli Oscar anche come miglior film, miglior montaggio e migliore colonna sonora. La dolcissima Demi Moore venne scelta tra tante che volevano quella parte perché rispetto alle colleghe sapeva piangere a comando. La sensibilità di Patrick Swayze sul tema della morte, in particolare quella del padre, invece, bastò a regista e sceneggiatore per spingerli a decidere di affidare la parte da protagonista a lui. La storia di quelle strappalacrime: Sam e Molly sono una coppia felice, lui impiegato di banca a New York, lei artista promettente. Un giorno Sam, ispezionando alcuni conti correnti, si accorge della presenza di ingenti somme di denaro probabilmente sporco. Blocca il conto per indagare con calma e lo dice solo al suo amico e collega Carl. Dopo una serata trascorsa insieme, Sam e Molly vengono pedinati da un ladro. Tentando di sventare la rapina, Sam rimane ucciso. Mentre Molly disperata chiama aiuto, l'uomo si ritrova al suo fianco, incredulo, sotto forma di fantasma. L'anima di Sam viene chiamata in paradiso, ma lui non riesce ad abbandonare Molly e allora sceglie di rimanere sulla terra per proteggerla e per far luce sul suo omicidio, che lo porterà a scoprire nel mandante della rapina il suo amico Carl, che nel frattempo sta cercando di prendere il suo posto nel cuore di Molly. Sam incontrerà sulla sua strada la truffatrice Oda Mae Brown, una vera sensitiva inizialmente ignara dei suoi stessi poteri, ma anche un infelice fantasma senza nome, che aveva notato per la sua capacità di spostare gli oggetti. Intanto Sam si fa aiutare da Oda Mae dando in beneficenza il denaro sporco per evitare che venga riciclato. Quando i due malviventi, Carl e il rapinatore Willy, scoprono la scomparsa dei soldi, danno la caccia a Oda Mae, ma Sam la salva e li affronta. Willy, spaventato dagli oggetti volanti nell'appartamento della donna e dalle percosse di Sam, scappa in strada, dove viene investito e ucciso da un'auto. Sam torna da Molly insieme a Oda Mae per avvertirla del pericolo. La ragazza non crede alle sue parole, ma Sam riesce a convincerla del contrario entrando nel corpo di Oda Mae. Improvvisamente sopraggiunge Carl, pronto a vendicarsi cercando di uccidere Molly e Oda Mae, ma viene fermato da Sam. Alla fine Carl rimane ucciso e la sua anima, come quella di Willy, trascinata all'inferno dai demoni. Per Sam è arrivata finalmente l'ora di andare in paradiso. Nel miracolo di quel momento, però, Dio concede a Sam di essere visibile agli occhi di Molly e Oda Mae. È qui che Sam dice finalmente a Molly quel tanto sospirato ti amo che in vita non era mai riuscito a pronunciare. Prima di raggiungere gli spiriti buoni, Sam saluta le due donne dicendo addio e Molly risponde ciao perché ha compreso che non esiste una fine, nemmeno con la morte. Il film fu un vero e proprio successo al botteghino, incassando circa 506 milioni di dollari a fronte di un budget di produzione di appena 22. È stato il film di maggiore incasso globale del 90, rimasto tale per 20 anni, fino all'uscita di Una notte da leoni. Il tema principale del film è Unchained Melody, un brano del 55 poi portato al successo con una cover di 10 anni dopo. Chi non ricorda la scena del vaso? Tra citazioni e parodie è entrata nell'immaginario collettivo una delle scene più sensuali di tutti i tempi. Time
much on you, still more. Speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Yeah. Lonely rivers sigh. Wait for me, I'll be coming home, wait for me.
Siamo al 92, quando sotto la direzione di Mick Jackson esce nelle sale cinematografiche il film The Bodyguard, Guardia del Corpo, con protagonisti Kevin Costner e Whitney Houston. La sceneggiatura in realtà è molto più antica, del 76, pensata in origine per un film con Steve McQueen e Diana Ross. Frank, un ex agente della scorta presidenziale che si è dedicato alla più redditizia professione di bodyguard, viene contattato da Bill, manager della pop star e attrice Rachel, per vigilare sull'incolumità della donna che riceve lettere minatorie da uno sconosciuto. Dapprima riluttante, Frank si fa convincere e cerca di rendere efficienti i sistemi di sicurezza fin qui precari che proteggono la principesca villa in cui vivono Rachel e suo figlio Fletcher. Ben presto cozza con il carattere arrogante della donna e del suo entourage. Una sera, dopo aver convinto Rachel ad agire in modo più prudente, Frank la accompagna fuori a cena e i due passano la notte insieme. Frank se ne pente subito e cerca di tornare ad avere una condotta più professionale, ma il pericolo incombe. Frank decide così di portare Rachel, Fletcher e la sorella di Rachel, Nikki, nello chalet di suo padre. Anche qui però la vita di Rachel e della sua famiglia viene minacciata. Lo stalker misterioso uccide accidentalmente Nikki, poco dopo che Frank aveva scoperto che era stata proprio lei, piena di gelosia per la sorella, ad averlo assoldato per farla uccidere. Tornati a Los Angeles, alla notte degli Oscar, l'incontro fatale con il misterioso assassino che, nonostante la morte di Nikki, è comunque intenzionato a portare a termine l'incarico. Frank riesce a sventare l'attentato, ma viene gravemente ferito. Alla fine Rachel e Frank si devono lasciare con un maestoso bacio sulle note di I Will Always Love You.
Bittersweet memories. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need.
Colonne sonore che hanno superato il successo del film che le ha lanciate, come non citare il brano forse più famoso degli Aerosmith? Era il 98 quando uscì Armageddon, il film diretto da Michael Bay, la seconda pellicola dell'anno dopo Deep Impact, più accurato dal punto di vista scientifico, che ha come tema l'impatto appunto di un asteroide con la Terra. L'unica soluzione per salvare il mondo in questo caso è trivellare l'asteroide e poi farlo saltare con una bomba nucleare collocata al suo interno. Per l'incarico vengono scelti Harry Stamper e i suoi uomini, tra cui il giovane AJ. Quest'ultimo non ha buoni rapporti con Harry perché è innamorato di sua figlia Grace, interpretata da Liv Tyler. AJ, prima di partire per la missione ad alto rischio, chiede a Grace se vuole sposarlo. Harry non tollera la decisione perché pensa che sua figlia meriti di più dalla vita. Al termine di alcune vicende che fanno ricredere Harry sul reale valore di AJ come persona e che portano anche alla morte di alcuni membri della missione, si scopre che il detonatore dell'ordigno è danneggiato e qualcuno dovrà restare per farlo esplodere manualmente. Si tira a sorte e la scelta cade su AJ. Harry lo accompagna, ma approfittando di una distrazione del giovane riesce a prendere il suo posto. Prima di separarsi, Harry gli raccomanda di prendersi cura della figlia, sostenendo di averlo sempre considerato come un figlio e che sarà felice che i due si sposino. Mentre l'equipaggio dello shuttle si prepara per il decollo, dà l'ultimo e struggente saluto alla figlia. A una manciata di secondi dall'imminente impatto, Harry riesce a far esplodere la bomba, salvando la Terra. Armageddon giudizio finale è costato 140 milioni di dollari e ne ha incassati globalmente 553, diventando il maggiore incasso del 98 nonostante le molte critiche sul montaggio frenetico che lascia poco spazio allo sviluppo psicologico dei personaggi. Nel 2013 Michael Bay si è giustificato dando la colpa al poco tempo a disposizione per girare, solo 16 settimane. Critiche a parte, Armageddon riuscì ad ottenere ben 4 nomination agli Oscar pur senza vincerne neanche uno: miglior sonoro, miglior montaggio sonoro, migliori effetti speciali e miglior canzone I Don't Wanna Miss a Thing, sulle note della quale vi lascio. Alla prossima, ciao! E adesso è il momento di un attimo di pausa. Restate lì!